Pillole di cultura.
Ciao, ti diamo il benvenuto in LessonPod, il podcast che in pochi minuti ti fa ripassare quello che non ti ricordi mai. Ma ehi, lo sai che è uscito anche il libro? Corri in descrizione per saperne di più. Nei prossimi minuti ti parlerò di...
Perché si dice che il rosa è da femmine e il blu da maschi. Il rosa è diventato il colore predefinito femminile solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima di allora era usanza comune che le ragazze indossassero il blu e i ragazzi il rosa. Interessante, vero? Sono tante le ragioni che hanno portato la società a differenziare i colori per genere e i motivi principali sono, pensa un po', economici.
L'abbigliamento per bambini fino a 6 o 7 anni era trattato come unisex e veniva utilizzato il bianco, che permetteva ai genitori di usare gli stessi vestiti per ogni bambino nato fino alla metà del XIX secolo.
Questo significa che bambini di diverse età venivano vestiti con gli stessi colori, con gli stessi disegni. Era una questione di economia domestica e non cambiò molto, anche quando i colori pastello, tra cui il rosa e il blu, ma anche altri come il giallo, furono introdotti a metà del 1800, presumibilmente perché le tinture commerciali divennero ampiamente disponibili. I colori pastello per l'abbigliamento per bambini, inclusi blu e rosa, sono stati introdotti a metà del XIX secolo e non sono diventati colori specifici del sesso fino al XX secolo. Il fatto che i media abbiano iniziato a promuovere l'idea che un colore o un altro fosse associato a un genere o all'altro è stato probabilmente frutto di strategie di marketing ben studiate. In sostanza, i produttori e i rivenditori di abbigliamento si erano resi conto che potevano raddoppiare la quantità di abbigliamento venduto. Oltre a diversi dipinti del XIX secolo, nel 1918 la pubblicazione di settore Earnshaw's Infants Department diceva: «La regola socialmente accettata è rosa per i ragazzi e blu per le ragazze». Il motivo è che il rosa, essendo un derivato del rosso, è un colore più deciso e più adatto al ragazzo, mentre il blu, che è più delicato, per la ragazza. Nel 1927 i grandi magazzini accolsero questa distinzione, tanto che la rivista Time stampò una tabella che mostrava i colori adatti al sesso per ragazze e ragazzi secondo i principali negozi statunitensi. A Boston, Filin disse ai genitori di vestire i ragazzi di rosa. Così hanno fatto Best & Co. a New York City, Hallies a Cleveland e Marshall Field a Chicago. Il rosa è diventato il colore predefinito per tutte le cose femminili solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le uniformi dei soldati scure erano più funzionali ad una guerra. Negli anni 40, quindi, i produttori decisero che il rosa era per le ragazze e il blu per i ragazzi. Ma poi, solo una generazione dopo, il movimento di liberazione delle donne ha reintrodotto di nuovo l'abbigliamento unisex per bambini, che è rimasto popolare fino alla metà degli anni 80. Ma negli anni 80 succede qualcosa che inverte di nuovo la tendenza. Non c'è pace. La scienza in quegli anni permette di conoscere in anticipo il sesso del bambino prima che nasca.
E così i produttori di vestiti e giocattoli sono in grado di anticipare le preferenze dei consumatori e di produrre articoli specifici per il sesso del bambino in arrivo.
E via così alla moda dei party per rivelare il sesso di bambini ad amici e parenti. Difficile adeguarsi a questa moda con un colore unisex, non trovi? Bisognava differenziare ancora.
Quindi, cosa abbiamo imparato da questa storia? In altre parole, che il colore associato ad un genere non è altro che una convenzione sociale, frutto di strategie di marketing precise. E non è detto che non possa o non debba cambiare nel tempo. O, più auspicabilmente, che si riesca definitivamente ad andare oltre ad ogni distinzione di genere.
Sul taxi.
Oh,
buongiorno. Andiamo subito in via del Tritone, per favore, che ho un meeting e sono anche già in ritardo, porca miseria.
Se preoccupi, signor, ce penso io. Andiamo!
Va, che bella quell'arena lì, è un po' da ristrutturare, eh. A me mi sembra un po' come la rotonda della Besana a Milano.
Ma che sta scherzando? Signor, è il Colosseo, non voglio le roba! Non mi riconosce il Colosseo?
Ho capito, scusi, ma io non c'ho il tempo di guardare su internet, c'ho da lavorare, eh.
Signor, ce penso io. Vi è qua, che per Natale gli ammollo un libro, lesso un po'. Pillole di cultura, così non si sbaglia più. La prossima volta andiamo al Colosseo assieme.
Lesson Pod, pillole di cultura, il nuovo libro che in pochi minuti ti aiuterà a ripassare tutto quello che non ti ricordi mai. Per acquistarlo, corri subito in descrizione. Attenzione, in caso di bisogno, superare la dose giornaliera consigliata. Possibili effetti indesiderati, nessuno.